Eccomi qua, allora riprendo la linea sulle note di Bellissima Noia di Nicolò Carnesi e, grande sorpresa, adesso lo stiamo per contattare perché avevo annunciato una sua intervista e la facciamo proprio adesso, alla vigilia del suo concerto. Confidenziale, ma con distacco. No, è meglio fingersi arrabbiato, me la prenderò con tutti per far finta di non essere. Ce n'è mille, ma si guarda sempre quella più vicina alle pupille. Che palle, tranquille ragazze, al pronto soccorso.
Trasportare dai ricordi verso il mare per salvare le mie idee che stanno morendo negate nei bicchieri di vino. Stratificare per digerire tutti gli amori andati a male, per vomitare serenate alle 4 del mattino contro il muro del tuo condominio, per vomitare serenate alle 4 del
noia. Allora, Nicolò Carnesi è qui con noi. Nicolò, buongiorno.
Buongiorno.
Oh, ben trovato. Allora, ci siamo riusciti. Grazie. È stata una mattinata, insomma, quasi uno slalom speciale. Mi sentivo un po' Ingemar Stenmark. Ora ho fatto una citazione. Tu sei giovane, forse non l'hai mai visto sciare, ma insomma.
No.
Ci credo, 29 anni. Nicolò, io oggi ho passato un tuo brano, ho passato Lo scherzo infinito, e tra l'altro è stato il secondo momento in cui siamo scesi in Sicilia, perché poco prima di te avevo passato Cesare Basile, che ha dato alle stampe un lavoro tutto in dialetto catanese, probabilmente la
Da Catania a Palermo.
Il passo è breve. Esatto. Allora, Nicolò, questa noia, che tra l'altro poi è tutt'altro che noioso il tuo disco, come dicevo, probabilmente è così anche un po' un gioco tra i contrasti. Tu che venivi da una vita milanese e sei tornato a casa tua, dove insomma il rischio di annoiarsi era forte, no?
Sì, immaginando anche il fatto, no, che sono tornato in un piccolo paesino, no? Quello in cui insomma sono cresciuto, però un po' me la sono andata a cercare, diciamo, questa sorta di noia, no? Positiva, che certo. Mi ha portato insomma a ragionare, a riflettere, studiare, conoscere delle cose che magari ultimamente mi erano un po' sfuggite, e mi ha permesso di scrivere, quindi l'idea di scrivere, no, le canzoni che poi sono finite nell'album, l'idea è proprio quella, cioè utilizzare un mezzo che molto spesso ha un'accezione negativa come la noia e sfruttarlo a fin di bene, no? Molto spesso puoi trasformare, no, anche le cose negative in qualcosa di positivo, è stato questo il caso.
E certo, certo. E senti, ma questo è il tuo terzo disco, tra l'altro si scrive un gran bene del tuo disco anche precedente, perché poi io mi piace sempre fare un po' un excursus. Raccontaci un po' di te, perché tu, insomma, nonostante la giovane età, hai già dato alle stampe tre dischi che non sono cosiddetti EP, sono tre dischi cosiddetti sulla lunga distanza, no?
Eh sì. E ora mi piace immaginarli quasi come una sorta di trilogia, perché ho cominciato a scrivere il primo a 20 anni e ho terminato questo proprio sulla soglia dei 30, no? Quindi, insomma, un bell'arco di tempo in cui cambiano molte cose, no? Dai 20 ai 30, cioè, ognuno di noi, chi l'ha provato, dico, chi non è più adolescente o chi è in mezzo, no, a questa transizione, può capire bene che succede di tutto, cambiano i punti di vista, i modi di vedere il mondo, cambiano continuamente, anno dopo anno, è tutto molto forte e veloce. Già. E ho cercato, ogni disco probabilmente rappresenta un po' un periodo della mia vita, ora che li guardo, no, da lontano, una volta terminati, e mi piace pensare che insomma quello che è iniziato con una sorta di disillusione, no, di sguardo un po' più ironico ma allo stesso amaro, dovuto un po' alla gioventù, no, che si vive a quell'età, no? Insomma, tutto è cominciato così. Mi piace pensare che invece finisca appunto con un ragionamento che riesca a implementare il resto,
certo.
Ed è quello che c'è nel disco, in Bellissima Noia, secondo me.
E quindi il tuo percorso di crescita passa dagli Eroi non escono il sabato, che era proprio il tuo primo frutto, quindi un frutto,
sì,
leggero di adolescenza. Eri, insomma, 20, quanti anni avevi? 20 passati da poco, no?
Sì, è uscito il disco che avevo 24 anni, ma puoi immaginare che sono canzoni che ho iniziato a scrivere anche a 19.
Appunto, appunto.
Quindi è una sorta di best of
della tua adolescenza.
Dai 19 ai,
sì,
24, sì, dell'adolescenza.
Sì. E poi c'è Ho una galassia nell'armadio, qualcuno ha scritto, dice, non so se lui ha veramente una galassia nell'armadio, ma di sicuro ce l'ha in testa. Bella questa critica, eh?
Eh sì, è molto carina. L'idea di Ho una galassia nell'armadio è nata un po' dal fatto che mi ero appassionato in quel periodo molto agli studi astronomici, alla fisica quantistica, Einstein e così via, no? E quindi volevo realizzare una sorta di concept album che unisse il mio mondo molto piccolo e col mio mondo volevo raccontare un po' il mondo, no, di noi esseri umani in generale, nel mio piccolo in particolare, magari di un post adolescente, ecco, uno che si accinge a viversi un nuovo arco temporale di vita, mischiato a quelle teorie, a quei macrosistemi giganteschi o microsistemi come quelli della fisica quantistica, no?
Mm-hmm.
E insomma utilizzare la metafora delle galassie, dei numeri, delle equazioni per raccontare invece un po' di me e un po' di noi. E da lì il titolo, che unisce una cosa che è per noi esageratamente grande, che a stento possiamo capire, che ne so, una galassia che fa 100.000 anni luce di diametro, no? È una roba che possiamo solo provare a immaginare, ma non lo capiremo mai.
Certo.
Racchiusa in un armadio, che se poi vai a scavare è come le matriosche, no? Dentro un mondo ce ne sono altri mille, altri miliardi anzi.
Certo.
Ed era molto interessante, no? Raccontare anche una semplice storia d'amore sotto questo punto di vista.
Certo. Perché tu dici comunichiamo male, che poi è il pezzo che volevo passare adesso?
Ok, comunichiamo male è in, diciamo, correlato al modo di comunicare che secondo me abbiamo oggi, che molto spesso insomma finisce per fuorviarci, non lo so, io penso alle conversazioni, no, su WhatsApp, sì, no, negli inbox di Facebook, Instagram, l'idea che ho avuto, no, poi soprattutto in quel periodo in cui mi sono un po' isolato anche da questo, no? Mi sono disintossicato, ho fatto 3 mesi senza utilizzare più il telefono, internet, nulla, ho solo libri, film e suonare, insomma, e chitarra e scrittura. E quello, il ragionamento che un po' è venuto fuori è che molto spesso ci fraintendiamo per nulla, finiamo per comunicare male, ma velocemente, no? È immediata la comunicazione, ma molto spesso è superficiale perché è fatta di parole tagliate, di
acronimi,
di emoticon, no? E così via. E quindi molto spesso non ci si capisce benissimo, tanto che questo a lungo andare a volte crea dei problemi.
Sì.
Io penso che chiunque abbia avuto delle discussioni semplicemente per incomprensioni.
Sì, sì,
avute su WhatsApp,
perché poi
so, no?
questa forma così contratta anche nei concetti spesso poi porta a dover interpretare con tutti i rischi che questo,
esatto,
può portare, no?
Esattamente, e poi quello che ovviamente facciamo interpretare secondo il nostro stato d'animo,
certo.
Quindi se tu sei arrabbiato
la prendi male,
probabilmente la prendi male, leggerai quello che ti arriva come con la tua idea,
il
no?
Mood, certo,
del momento. Magari invece io ti sto scrivendo buongiorno solo perché tipo realmente ti sto scrivendo buongiorno, ma
sì,
se
sì,
tu sei già prevenuto, hai un pregiudizio dovuto al fatto che in quel momento non stai bene per una determinata cosa, sei arrabbiato,
certo,
la leggerai
e ti suonerà sempre storta, certo,
esatto. E quindi questo è un po' il senso di comunichiamo male.
Allora, adesso andiamocela ad ascoltare e dopo torniamo in voce e parliamo del prossimo appuntamento qui a Roma, va bene?
Perfetto.
Eccola qua, comunichiamo male, questo è l'ultimo lavoro di Nicolò Carnesi.
Cosa ci porterà prossima domenica? Oh no, tu sei ancora qui. Com'è che ancora non ti ho detto che non ti sopporto molto? Dove vai? Cosa fai? Con chi sei? È come se le giornate fossero state fabbricate in serie. E se fingerò di non esserci, non risponderò mai più al telefono, perché noi comunichiamo male, noi comunichiamo male e non ci ascoltiamo mai. Noi comunichiamo male, noi comunichiamo male e non ci vediamo mai, ma ci vestiamo bene per la foto esistenziale della domenica alle 3. Sempre stare male. Oh no, la tua amica fa la broker. Ovviamente m'ha trovato un difetto. Quest'anno andrà di moda nel netto. Quindi io fingerò di sorridere. Non risponderò. Noi comunichiamo male, noi comunichiamo male.
Niccolò Carnesi, noi comunichiamo male, insomma è chiarissimo il messaggio, no? Quindi
sì.
Quanto più siamo stringati, quanto più costringiamo il nostro interlocutore a interpretare con tutto quello che questo comporta. Senti Niccolò, allora volevo chiederti, mentre insomma il tuo secondo disco era stato autoprodotto e possiamo dire anche autosuonato, qui hai una band, questo disco nasce sotto diciamo l'ombrello di un lavoro di gruppo di cui tu probabilmente sei sicuramente, anzi non probabilmente il leader, ma sei stato comunque affiancato da una band.
Sì, diciamo il secondo non è stato autoprodotto, suonato quasi tutto io, ma il produttore artistico è stato Tommaso Colliva.
Ah, ecco, ok, per la precisione.
Solo che la band diciamo ero io, suonavo tutto io. In questo qua invece proprio col fatto di essere tornato anche a Palermo ho ritrovato molti anche dei vecchi amici con cui magari avevo condiviso il palco in passato, avevamo certo. Insomma suonato insieme anni prima, insomma è stato bello riunire un po' tutti, oltre che la mia band classica con cui sono andato in giro in tour. E quindi praticamente è stato veramente un lavoro molto corale. Abbiamo avuto addirittura session con 10 coriste, sassofonisti, percussionisti. Insomma, è stato esattamente l'opposto di quello che era stato una classe dell'armadio, perché appunto volevo... ero io che mi mettevo, diciamo, in gioco con l'universo, no? Quindi era una questione proprio me e infinito. Mentre qua invece... volevo proprio combattere poi l'idea della noia in questa maniera, cioè cercando di invece di coinvolgere nel disco più persone possibili, visto che era nato anche dalla solitudine totale, certo, dovuta al fatto che mi ero isolato, no, per scrivere nel paesino. Invece ho detto combattiamo poi il contraddiamo del chiaroscuro facendolo uscire invece coloratissimo, pieno di musicisti, di persone proprio che interagiscono con la mia musica, certo. E questo è stato uno dei motori trainanti poi del disco, perché molte cose sono nate proprio improvvisando, suonando, no?
Certo. Senti Niccolò, abbiamo 4 minuti, in 4 minuti raccontaci che cosa accadrà nei prossimi giorni qui a Roma.
Allora, nei prossimi giorni ci sarà un concerto a Nacosetta, domenica, locale del Pigneto, qui non ho mai suonato, però ho visto, sono molto contento di andare. E presenterò un nuovo tour che sto portando in giro da qualche settimana ormai, che si chiama Il Lato Migliore Tour, che per la prima volta insomma suonerò le mie canzoni da solo, così come sono nate, così come mamma le ha fatte, no? Quindi con l'utilizzo del pianoforte, della chitarra, degli effetti che magari mi aiutano, mi hanno aiutato nella scrittura, però sarò di fatto da solo, sarà un concerto molto intimo,
sì,
in cui insomma si può molto empatizzare.
Te lo confermo perché la location te lo consentirà.
E ne sono molto felice, perché un pezzo è un disco, vabbè, è un live che si basa proprio sull'atmosfera, no, come se fossi realmente nella mia stanza a scrivere le canzoni, cioè certo. La mia idea è quella, mi sono portato persino il tappeto, no? del mio salotto.
Bene.
Quindi l'idea è un po' quella, e poi presenterò tra l'altro dal vivo anche un pezzo che è uscito 2 settimane fa, che si chiama Motel San Pietro, che è una sorta di nuovo inizio in cui racconto anche in maniera proprio musicalmente diversa una storia d'amore atemporale.
Ecco, ma che dici? Lo possiamo suonare? Vedo che comunque è su Spotify, quindi lo possiamo trasmettere, vero?
Certamente.
Ecco, allora io, se sei d'accordo, ci chiuderei l'intervista.
È bellissimo, con i puntini di sospensione, con la novità, mi sembra il miglior modo.
Eh già. Bene, Niccolò, io
tra l'altro voglio
raccontare
un aneddoto.
Vai.
Velocissimo, visto che avevate già parlato di Sicilia, no? Con Cesare Battista,
esatto.
Eccetera. Motel San Pietro è un motel che si trova esattamente al centro della Sicilia, tra Palermo ed Agrigento, un motel, sai, di quelli rimasti ancorati agli anni 70,
sì,
no? con la moquette sporca, la puzza di formaggio,
sì,
di
sì,
ricotta,
sì.
Dei cannoni. Però insomma, ed è uno di quei posti che tu lo vedi da quando sono bambino, ci passo, lo vedo ed è sempre uguale, non è mai cambiato nulla, è come se fosse immortalato lì con le sue luci al neon, fermo nel tempo e nello spazio. Mi è sembrata la location adatta per raccontare questa storia di questi due amanti che non si incontrano mai se non tipo secoli dopo.
Meraviglioso.
E immaginavo che Motel San Pietro fosse lì, nonostante i olocausti nucleari, non lo so quello che può succedere.
Una sorta di rifugio antiatomico.
Esatto, rimarrà lì con l'insegna al neon e la puzza di formaggio. Quello è poco ma sicuro.
Molto bene. Allora andiamo insieme a te a questo motel, Motel San Pietro, e aspettiamo di incontrarti domenica 22 a Nacosetta, va bene?
Non vedo l'ora.
Grazie Nicolò.
Grazie.
A presto.
A presto.
Ciao caro, ciao.
Mi trovavo a sud e c'era un caldo bestiale, dietro di noi un uragano, il mare e una manciata di stelle per poterci orientare, e nel riflesso di un'onda mi sono visto invecchiare, i tuoi sospiri profondi sono visto partire ancora. Il nostro amore fa schifo, non lo sappiamo più usare, è come un foglio di carta su cui non puoi disegnare. Saprai perdonare, anche se sono egoista, se tu le spalle ai tramonti, mi sputo il vuoto degli occhi, tu mi saprai perdonare. Fuma con me, spezzo la voce, brucia con me. Chocolate.